Salve a tutti, eccomi qua, sono Francesco per la seconda trasmissione delle 19 alle 20 di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Claudio appunto non c'è e la trasmissione la conduco io. Ci siamo già risentiti appunto questa mattina, cioè oggi dalle 15 alle 16.30 per la solita trasmissione, scusate. Sì, un problema tecnico da sistemare qua, vediamo se riesco a metterlo a posto, sì, ecco. Per la trasmissione appunto Magia, Stregoneria, Paganesimo, la trasmissione dalle 15 alle 16.30 è stata abbastanza vivace e ci siamo scontrati soprattutto con i monoteisti sulla visione appunto che è relativa al discorso della differenza tra paganesimo e monoteismo. Il monoteismo, sosteniamo sempre, è una dottrina criminale nella sua sostanza ed è appunto una dottrina pericolosa. Allora, noi appunto come pagani diciamo sempre che le cose da osservare sono le cose, scusate, sono sempre le cose della vita, le cose quotidiane, le cose basilari che devono essere osservate e seguite. I principi appunto assurdi che il monoteismo ci propina, ci vuole offrire, sono sempre principi incredibili e principi folli che portano a criminalità. Allora, io voglio partire con alcune citazioni e le prendo da un libro di James Hillman che si chiama Politica della Bellezza, pubblicato da Moretti Vitali. È un libro abbastanza carino, interessante. C'è una parte finale che è quasi poetica, che parla dei giardini, che vi consiglio di leggere. Comunque affrontiamo altre cose. Allora, scrive Hillman citando Plotino. Plotino sostiene che abitualmente non osserviamo né in qualche modo interroghiamo le cose ordinarie. Mentre cominciamo a dubitare, quando ci troviamo di fronte a qualche manifestazione di poteri che siano al di fuori dell'ordinario e affrontiamo lo straordinario con meraviglia, sebbene ci meraviglierebbero anche queste cose ordinarie se non ci fossero familiari e se qualcuno ce le descrivesse nei dettagli e ce le spiegasse i poteri. Plotino ci dice che noi diamo per scontate le cose ordinarie e che esse sono ordinarie proprio perché non le esaminiamo abbastanza attentamente nei dettagli, cosa che non consente il potere del loro sorriso estetico di rivelarsi. L'artista, invece, rileva proprio lo straordinario nell'ordinario e questo è il compito, non li distingue e separare ordinario dal straordinario, ma di guardare l'ordinario con l'occhio straordinario dell'identificazione divina. Perché, come prosegue Plotino, nello stesso passo dobbiamo ammettere che ogni cosa particolare ha un potere sul quale non riflettiamo e ogni cosa ha una porzione di anime. Allora, quello che dicevamo sempre noi come pagani, che la cosa fondamentale da osservare è la realtà quotidiana, è il continuo fluire del tempo, delle cose, delle stagioni, della natura, il continuo fluire della nostra vita. Non pensate che la vita, la propria realizzazione passa solo tramite cose che sono straordinarie, ma passa tramite la realizzazione continua della propria vita, seguendo ogni momento, seguendo ogni circostanza, seguendo ogni luogo, seguendo ogni cosa, perché ogni cosa è importante, ogni cosa è fondamentale, ogni cosa ha valore, ogni cosa ha valore in se stessa. Non è un Dio creatore che gli dà questo valore, non è qualcuno che è al di fuori di questa realtà che gli dà importanza. E noi diciamo appunto sempre che dovete imparare ad osservare la vostra vita, non la vita a imitazione di qualche criminale monoteista come Gesù Cristo, ma la vostra vita quotidiana deve essere osservata, deve essere compresa, deve essere vissuta, non deve essere tralasciata. L'errore che si commette è sempre di dare poca importanza alle cose che sono normali, che sono quotidiane. Di conseguenza io torno a ripetere che come pagani, se noi vogliamo realizzarci, dobbiamo sempre osservare con attenzione la vita, dobbiamo sempre osservare tutto, dobbiamo sempre guardare tutto. Non pensate che i principi assurdi, che sembrano metafisici, che sembrano incredibili del monoteismo, abbiano valore. Ha valore gli alberi che guardiamo, ha valore un fiume, ha valore un torrente, il prato, l'erba, ha un valore in se stessa, rappresenta una divinità, è una divinità. La divinità è presente, gli esseri che sono attorno a noi, le cose che sono attorno a noi hanno un'anima, hanno una vita, hanno una divinità. E queste caratteristiche non gli ha date un creatore, non gli ha date un fondatore dell'universo, non gli ha date, come direbbe la massoneria, un grande architetto. Se le sono costruite da sole, con la loro volontà, se le sono costruite assieme a noi, se le sono costruite avendo la capacità di interagire, di comprendere, di osservare, di scontrarsi, di conoscere le cose che gli sono attorno. Tutte le cose hanno imparato nella loro vita che si invive all'interno di un sistema organico. Questo sistema organico è sempre un sistema di connessione, di conoscenza, di contatto. È sempre qualcosa di tattile, di materiale, di tangibile che crea il collegamento. Perché logicamente ripetiamo sempre che le cose che sono attorno a noi sono oggettive, sono concrete, sono reali e noi abbiamo possibilità di interagire. Il fatto stesso che animali che hanno sensi diversi ai nostri riescono a interagire con noi implica che se noi ci poniamo in osservazione, se ci poniamo in ascolto, se poniamo attenzione alle cose che stanno attorno a noi, riusciamo a percepire il mondo, riusciamo a entrare in contatto. E soltanto comprendendo il mondo, entrandone in contatto, soltanto interagendo con il mondo, soltanto toccandolo, sentendolo, osservandolo, noi saremo osservati. E riusciremo a collegarci con questo. Certo che questa è una cosa che può dire è secondaria rispetto alle elaborazioni folli del monoteismo, di fronte alle elaborazioni metafisiche, incredibili, teologiche del monoteismo. Ma noi sappiamo come pagani che la semplicità, il basarsi sulla natura, sulla vita, su quello che noi tocchiamo, su quello che noi percepiamo è essenziale. Noi non diremo mai come pagani, pensate a qualcosa che per voi è irraggiungibile, che per voi non è tangibile. Noi diremo sempre tutto quello che è tangibile ha importanza, ha valore. E ricordatevi che voi siete delle divinità all'interno e in mezzo ad altre divinità. Cioè non siete al centro del mondo, non siete gli unici, non siete il Dio creatore che ha potere assoluto. Ricordate che voi avete potere sulle cose, ma anche le cose hanno potere su di voi. Ricordate che voi potete avere il potere su un ambiente, ma anche l'ambiente ha un potere su di voi, nel senso che esiste sempre un rapporto reciproco. Esiste un contatto, esiste una manifestazione. Esiste un collegamento, esiste un qualcosa che ci lega, cioè nel senso che noi non siamo svincolati. Noi non possiamo rinunciare o rifiutare la nostra materia, noi non possiamo rifiutare il nostro corpo, non possiamo rifiutare i nostri sensi. Noi siamo la nostra materia, noi siamo il nostro corpo, noi siamo i nostri sensi, noi siamo gli oggetti che tocchiamo. Perciò se noi trascuriamo questo, trascuriamo noi stessi, trascuriamo la nostra esistenza, abbandoniamo la possibilità di conoscere e di realizzarci. Perché lo scopo fondamentale che noi abbiamo è quello di conoscere. Ma la conoscenza non è un qualcosa che può sfuggire alle nostre capacità intellettuali, alle nostre capacità fisiche. Di conseguenza ricordate che la conoscenza non è solo tramite l'elaborazione di pensieri articolati, di pensieri complicati, di teorie assurde, di cose che sono incomprensibili. Ricordate sempre che la vita è sempre un qualcosa di essenziale, di elementare, di immediato, di percettibile. E voglio tornare su questo di percezione, perché questo di percezione è un concetto fondamentale nell'esistenza. Allora, scusate, ma c'è già una telefonata, speriamo che sia in tono. Sì, pronto?
Ciao.
Ciao.
Sono io. Ho telefonato oggi pomeriggio.
Ah sì, sei in diretta.
Sì. Guarda, io non volevo contestarti o contrastarti.
Sì, ma non so problema, figurati.
Io volevo solamente dire, e non so, mi sembra che ognuno possa fare quello che vuole.
Sì, ma
sia nei limiti del ragionevole.
Sì.
E sia da senza criticarsi.
Beh, la critica è essenziale, la rabbia e la violenza sono essenziali, nel senso che qui non si prende per il collo nessuno, ma si discute di teorie e queste teorie hanno un impatto sull'esistenza e di conseguenza bisogna anche essere violenti. Se è necessario.
Io penso, se una cosa non si crede o non la si discute neanche, non esiste e basta.
Beh, non è assolutamente vero. Ad esempio le streghe non avevano nessun bisogno di parlare di teologia eppure sono state torturate e bruciate, di conseguenza si saranno posto appunto il problema di affrontare questa teologia da criminali. Cioè,
non so,
quando
non
mai
mai neanche conosciuto tanti criminali. Fra le persone credenti ho conosciuto tante persone.
Sì, perché da certo se uno non è capace di percepire l'animo profondo delle persone, non capisce la rabbia che è profonda di un monoteista, certo può anche non riconoscerli, ma questa è la nostra mancanza, la nostra incapacità di vedere, di osservare.
Credo neanche di essere tanto ingenua da non capire se una persona...
Ma sai, in psichiatria esiste anche la rimozione, il fatto di non voler vedere le cose. Esistono casi, ad esempio, di cecità dovuti a fattori psicologici. E il monoteismo ci conduce anche a questo, insomma.
Senti, io sarò ignorante.
No, io non dico questo. No, io dico soltanto che devi stare più attenta a quello che ti attorno. Poi le scelte le fai, cioè io non ti posso obbligare ad osservare meglio le cose, ti posso dire fallo, se poi non lo fai è una scelta tua.
Io capisco che negli esseri umani ci sia il buono e il cattivo dappertutto, non è quelli che sono di qua sono tutti buoni, quelli che sono di là sono tutti cattivi.
Ma vedi?
C'è la stessa percentuale di male sia che da una parte che dall'altra.
Ma vedi, il problema è a quale mulino noi portiamo il nostro fare, cioè nel senso, se tu dici che c'è qualcuno di bravo nel monoteista, sì, porterà meno acqua al mulino, ma porta sempre a un mulino che macina le persone. Perciò non si può dire che questi non sono responsabili perché danno un piccolo contributo. Il fatto di essere dentro un gregge danno il loro contributo e hanno la loro responsabilità.
Io non dico che... non critico, prima di tutto.
Beh, la critica è essenziale.
Va bene, sarà essenziale, ma è essenziale nell'ordine di idee di come uno la pensa,
sì.
E non di come è, perché mai si è sentito una persona che la pensa in una maniera arrivare a pensare al contrario solo perché espone le idee e recepisce le idee degli altri nella maniera giusta.
Ma io vedi, non dico di che bisogna recepire, io dico che bisogna osservare, che bisogna comprendere, che bisogna fare esperienza, bisogna fare conoscenza. Certo, se facciamo una scelta di essere volutamente ciechi rispetto a una realtà, di conseguenza è una nostra scelta, è un nostro errore.
Io a dirti la sincera verità, non è che sia tanto credente.
Sì.
Perché ci sono i miei dubbi e li ha avuti San Tommaso, permetterai che li abbia io che sono meno informata e non mi metto a leggere né Bibbia né niente, perché da Bibbia prende il nome di Bibbioso, a me cresce la barba fin sotto i tenocci.
Sì.
Però non posso, non avendo una cultura...
Perché no?
Queste basi,
cioè, la cultura non è fatta da 100 libri letti o da 1000 libri letti, è fatta da come si vive.
Io per vivere vivo abbastanza bene, nonostante il male che mi porto dietro, perché ho una certa età e anche ho delle buette non indifferenti.
Sì.
Tanti, e io posso dirti che sto da papa perché... ho la stessa sua malattia, perciò non sono messa bene, ma non trovo neanche giusto di come siamo qua, se siamo stati creati e messi qua in questa maniera.
No, non siamo stati creati e non siamo stati messi qua.
E poteva, dato che era a terra crea in mano, fare maite, giugare, c'è qua, dico mica il padre eterno.
Sai, esistono... Esiste anche un
però nonostante questo io non mi sento di giudicare le persone.
Sì, ma è una tua scelta.
Conosco tante persone e credo in vita mia di essere abbastanza obiettiva, di conoscere anche attraverso una voce.
Sì.
Come adesso può essere tu, può essere Antonio di oggi che ti ha telefonato. Io non mi sento di fare una spartizione e mettere un tanto per cento là e un tanto per cento qua, no, perché qua non sono cristiani, ecco.
Sì, no, ma delle scelte vanno fatte, ognuno è responsabile delle proprie scelte.
Va bene, ti saluto, ti domando scusa, sai.
Ciao. No, figurati, ciao. Auguri.
Amici come prima.
Sì, nessun problema, figurati, ciao. No, ecco una cosa che volevo appunto rispondere all'ascoltatrice, oltre a fargli gli auguri, questo. Che noi non siamo stati creati e non siamo stati messi qua da nessuno. Noi siamo qui, siamo vita, siamo divinità e abbiamo la nostra esistenza. E abbiamo anche i nostri inconvenienti perché logicamente noi siamo materia e la materia è soggetta alla trasformazione. E poi c'è un altro discorso da fare, che molte cose che noi ci succedono, e qui sarebbe da aprire l'ambito della medicina psicosomatica, hanno una manifestazione ben particolare. Io voglio ricordare che molte volte si sostiene che appunto il monoteismo induce a certe forme di malattia, induce a certi tipi di malattia, e di conseguenza certe malattie si manifestano più facilmente all'interno di una società monoteistica, proprio perché il fatto stesso che noi andiamo sempre ad affrontare la dimensione dell'anima, della psiche, del pensiero, del cattivo pensiero, del peccato, della sofferenza, del dolore, logicamente andiamo anche a dare un imprinting al nostro animo, al nostro modo di affrontare le cose. Il fatto stesso che noi abbiamo sempre di fronte un'immagine sofferente di un Dio, del Dio cristiano, che è quella del crocifisso, di un cadavere che viene esposto, che è indice di soli di sofferenza, e che questo venga ripetuto per decine di secoli, alla fine non pensate che la nostra psiche non ne sia influenzata, non pensate che il nostro modo del nostro corpo reagisca in maniera diversa. Perciò il fatto stesso che noi accettiamo queste immagini non sono neutre, non sono prive di potere, non sono prive di capacità di influenzare, e di conseguenza ci troviamo di fronte al fatto che anche noi ci troviamo in una condizione in cui la nostra materia viene colpita dal monoteismo, in quanto va a generare delle malattie, e questo non lo possiamo negare. Sì, pronto?
Pronto, ciao Francesco.
Sì, ciao.
Posso intervenire?
Sì, interviene.
Anche se ho telefonato prima.
Sì, sei in diretta, tranquillo, io non censuro mai nessuno. A parte uno, non censuro nessuno.
No, adesso vediamo, dai. Penso che piangono.
Sì.
Ascolta, tu hai acquistato sull'introduzione che hai fatto prima.
Sì.
Però guarda, mi dispiace, io la penso alla mia maniera, ho detto anche sbagliata, punti su, sempre su quei poveri disgraziati. Cioè tutto il tuo risucco del tuo discorso
sì.
Va a finire sempre su quei poveri disgraziati.
Va bene, ma è giusto che vada a finire su quei poveri disgraziati.
Scusa, ma guarda che disgraziati nel mondo ce ne sono tanti, sai?
Va bene, ma i disgraziati principali che noi abbiamo qua sono i cristiani, sono i monoteisti.
No, vado all'India. Sono peggio di loro.
Ma guarda che gli ebrei, i musulmani sono tutti quanti monoteisti, cioè nel senso che non è un problema.
Ma guarda che in India cosa sono?
In India, poveraggi, sono anche piazzati male dal discorso della dominazione di una civiltà di tipo monoteistica, tipo la Gran Bretagna. Cioè, guarda quello che è stato distrutto in India, insomma, nel senso
sì,
che...
Sì, ma non soltanto distrutto, anche come ambito credente.
Ma vedi, ma quando si fa una guerra di dominazione e si vengono a imporre certe condizioni, le strutture religiose vanno a collassare e sopravvivono solo quelle che sono più facilmente domesticabili, eh?
No, non è vero. Cioè, ti fa... tu quando gli induci, proibisci a un bambino di mangiare una certa cosa.
Allora, ti faccio un esempio dell'India concreto. Tu sai benissimo che in India c'è delle forme di erotismo che sono tranquille, normali, che vengono nei templi. Quindi adesso in India si sta molto discutendo, ad esempio all'interno dell'induismo, se è giusto che la donna quando fa il bagno nelle Gange possa scoprire o no il seno. Quando di fronte a una cultura... dal Kama Sutra in poi, tanto per essere chiari, non c'erano problemi verso il sesso.
Ma
però
che Kama Sutra?
Sì, beh, ma no, è significativo. Cioè, adesso nell'induismo si sta discutendo se è giusto che una donna quando fa il bagno nel Gange...
Ma posso... io non parlo della donna di fare il bagno.
Sì, no, ma cioè, vedi, è un problema moralistico derivato dalla dominazione inglese.
Tu è giusto che devono adorare un simbolo? Mm.
Sì.
Tu è giusto?
Cosa?
Che devono adorare qualche simbolo?
Ma no, se andate adorare un simbolo è sempre sbagliato.
Allora, se loro devono adorare un simbolo, per cui i poveri disgraziati non gli dai la sua fede?
Allora, adesso scusa, gli induisti non hanno una fede, ma hanno una conoscenza, hanno una cultura, hanno una religione, che non è basata sul discorso fideistico. Poi la contaminazione appunto delle varie religioni li ha anche fregati anche un po' loro, insomma.
Guarda, io ti dico una roba, io ti ho detto già sui preti, non è che sono tanto, voglio fare l'avvocato difensore,
sì?
Soltanto per contrastarti un pochettino.
Ma non è un problema? Sì?
Però, però io vedo che in India, cioè, un prete a me non mi proibisce tante robe, l'unica roba che non riesce a proibirmi è mangiare.
Sì, ma ti faccio un esempio molto concreto. Madre Teresa di Calcutta, che era cattolica, che collaborava col Vaticano, che ne fate dei cotti di crude, era lasciata liberamente agire dal governo indiano. cioè, vabbè, allora non puoi dire, capito, che anche in India esiste una capacità politica che sia diversa da quella del monoteismo. Logicamente loro hanno subito un condizionamento culturale non da poco, insomma.
Sì, ma l'ho detto, c'è troppo con i preti, cioè, io non so per cosa.
Ma io non ce l'ho con i preti, io ce l'ho con il monoteismo.
Sì, ma monoteismo, quindi parliamo di quegli italiani, lasciamo perdere gli altri.
Sì, no, ma il problema è mondiale, il problema è esistenziale, è il monoteismo.
Cioè, dico, anche come ha detto prima la signora, critica, cioè la critica non fa bene a nessuno, perché io sono sedere, se tu butti merda su una persona,
sì,
ti torna indietro, perché la stessa persona non parlerà mai bene di te.
Ma
è una
battaglia
continua.
Ma io sono per la guerra.
Sì. Il mondo è bello perché è fatto di vari colori, no?
Sì, ma certo, ma io sono per la battaglia.
Sono
per la lotta. Io non sono per il volemosse bene.
Devi anche lasciare il libero dell'arbitrio, ma uno deve pensare e giudicarsi dalla sua testa. Cioè, tu non puoi imporre a uno, oppure l'altro deve imporre a te cosa.
Ma io non parlo mai di imposizioni, se parlo di lotta significa che se qualcun altro ha un argomento può benissimo lottare su questo argomento, insomma.
Perché anche l'altro può dirti che tu sbagli, capito? Che se certamente pochi interverranno che sono cattolici alla tua tradizione.
Sì.
Però se intervengono ti insultano.
Ma nessun problema.
Cioè,
sono 6 anni che trasmettiamo, sono 6 anni che i cattolici cercano di insultarci, va bene, ma ne hanno sempre una cosa negativa per loro, insomma.
Come hai detto tu?
Sono 6 anni che noi trasmettiamo, perciò non è un problema questo.
Francesco, tu oggi non hai detto che credi in Giove.
Cosa?
Che credi in Giove.
Non ho detto che credo in Giove.
Lo vedi?
Giove c'è, se poi tu non lo vedi...
Come pianeta lo so che c'è anche io. Io posso rispondere.
Tu vedi scusa.
Se io voglio prenderti per il culo, no?
Sì.
Dico sì, Giove lo so che c'è come pianeta.
Benissimo.
Tu come lo vedi?
Vabbè, se tu vedi un pianeta che si chiama Giove, sono contento che tu veda un pianeta, almeno vedi il pianeta.
Ma tu lo vedi, io uno può dirti, ma tu come lo vedi?
Io vedo un pianeta, vedo una divinità, ma vedo che Giove non è soltanto...
Allora, come tu vedi il pianeta divinità, i cristiani vedono un altro simbolo, che può essere un simbolo...
Ti do una definizione. Allora, simbolo, il termine simbolo è usato in maniera non concreta e non reale dai cristiani, perché simbolo, nel significato greco, era una moneta che veniva spezzata in due, che permetteva ai figli dei possessori di riconoscersi dopo nel tempo. Di conseguenza era un oggetto materiale che ti riconnetteva, il simbolo. Non era un qualcosa che rappresentava, ma era l'essenza stessa.
La metti sempre in via fisfosa. La metti sempre nella tua maniera.
No, è così, cioè, nel senso che non è così, non è che la metto nella mia maniera, è come deve essere.
Ma tu non vuoi lasciare la libertà a uno di credere a quello che vuole?
Ma vedi, il problema è che se il suo credo va a influenzare la mia esistenza.
Ma nessuno ti infrange la presenza.
Ah no,
scusa. L'aquila, chi è che disturba l'aquila?
Ma io ti faccio un esempio.
Il cavallo a me non mi disturba, il lupo a me non mi disturba.
Scusa, ti faccio un esempio molto concreto. Nel momento in cui, tanto per dire, e l'ho detto anche oggi, i cattolici impediscono alle donne di abortire, creiamo una limitazione alla libertà.
Sarà fatta una legge adesso, saranno fatta in Italia, ma
vabbè.
La politica... La
però, scusa, loro sarebbero contro ogni forma di aborto, anche se è compromessa la vita della donna. Allora, a questo punto, io posso dire benissimo, per voi cattolici l'aborto non esiste, per noi cittadini italiani è un diritto che va riconosciuto. Allora, se nel momento in cui i cattolici vogliono imporre una legge, lo scontro ci deve essere e ci sarà sempre.
E ci sarà sempre, sì.
Ma vedi, sì, ma noi non possiamo rinunciare a questo, nel senso che se loro impongono questo, noi dobbiamo sempre combattere.
Ma anche come tu non puoi rinunciare a questo, loro non possono rinunciare a quello.
Ma nel momento in cui tu li metti in un cantuccio, in cui li metti nella loro condizione che non possono nuocere, in cui crei una cultura, una coscienza delle persone che le possa fermare, il problema non si pone. Nessuno penserà mai di imporre l'aborto ai cattolici, sono liberi di sceglierlo.
Scusa, guarda che io sono convinto anche che la gente che va in chiesa non va tanto per andare, perché adesso non c'è più quel bisogno.
Ma il problema Ma il problema non è quello che ci vada o non ci creda, il fatto che accetta di essere sottomessa e che è disposta a dare credibilità all'insegnamento criminale di Gesù Cristo. Finché ci sarà qualcuno che per codardia o per convenzione sociale darà forza a Gesù Cristo, noi saremo sempre in pericolo. Cioè,
Guarda, io ti dico l'ultimo, ma dopo mi risponde per la radio.
Sì.
Io credo che la gente che va in chiesa, più che altro va in chiesa per uno sfogo personale.
Ma non
con chi sfogarsi, vanno a sfogarsi, ecco, quel povero Cristo che c'è in chiesa, hai capito? Adesso tu mi rispondi sulla cazzata che ti ho detto.
Non è una cazzata, no, ti rispondo, va bene.
Va bene?
D'accordo,
ciao.
Vedi, il fatto che appunto tu dica che quelli che vanno in chiesa non sono molto convinti, il problema è un altro, che questi sono disposti a delegare agli altri e soprattutto se dissi vanno in chiesa per sfogarsi, implica che non sono capaci di comprendere la dimensione della loro esistenza, del perché vivono e di cosa succede nella loro esistenza. Allora, vogliamo lasciare che le persone siano cieche, che siano insensibili, che non siano capaci di comprendere cosa avviene della loro esistenza, che si sfoghino? Io non sono d'accordo sullo sfogo può essere momentaneo, però di fronte a una cosa, di fronte al vivere, io devo prendere coscienza, ho l'obbligo se voglio migliorare la mia esistenza, altrimenti vuol dire che io voglio vivere nella sofferenza e continuo a vivere nella sofferenza. Allora il problema mio è questo qua, se le persone vogliono soffrire è una scelta loro masochistica, d'altronde i cristiani sono per la sofferenza e vorranno sempre soffrire. Il problema è anche un altro. Queste persone danno un contributo, che sia conscio, inconscio, voluto o non voluto, a qualcuno che è più astuto di loro, che è il loro pastore. Il loro pastore usa questo gregge come forza, come arma, per impedire agli altri di essere indipendenti. E ora queste persone possono anche andare in chiesa per sfogarsi. E vabbè, sfogarsi, oltre di essere sfogato, cosa fai? Cosa cambia la tua vita? Cosa cambia la tua esistenza? Cosa cambia il tuo sentire? Cosa avviene del tuo vivere? Non avviene assolutamente niente, perciò è soltanto un lamentarsi, un piangersi addosso e non ottenere nessun risultato. Perciò è un fallimento esistenziale, è la missione del proprio fallimento ed è anche la paura di prendere nelle proprie mani la propria esistenza e di decidere cosa sarà la propria esistenza. Questo appunto è la cosa peggiore. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, veloce Alessandro.
Siamo veloci, voglio rispondere io a questo signore.
Sì.
Dunque lui dice che perché mi ha la dimostrata.
Sì, abbassa un po'.
E vuol dire che si guerra. Invece la mia questione di guerra, la questione è un'altra, che mi riferisco per spiegare meglio, alla conquista degli americani, degli Stati Uniti. Quando che sono andati i coloni? Prima io ho avuto pietà, la pietà del Cristo, la pietà dell'amore, la pietà, cioè vuole ben intesa, la pietà. Allora io ho avuto pietà, allora io ho condiviso e quando io ho condiviso io ho fatto il nome della democrazia. Quando io ho fatto il nome della democrazia, lui che si è ebrei gli uniti, allora io ho fatto maggioranza perché erano gli uniti e gli altri li ho divisi. Poi la maggioranza che condannava a morte quei giudizi, quei tribunali, e gli ha sterminato tutta la razza indiana,
sì.
Tutta la razza del mondo. Gli ha fatto la violenza democratica, gli si ha impossessato di tutta la terra di altri. Poi chi con la democrazia, lui gli ha prima condiviso e dopo gli ha attivato qua benevolenza, qua maggioranza, qua legge, che espropri, come chi fa con avanti qua, avanti che cosa fai? Fa battere fiori contro pari contro fiori,
adesso...
fa in cavo, fa mai a volte tutto.
Alessandro, adesso siamo nel personale, dai.
Comunque
diciamo, il discorso prima è stato chiaro.
Le cose, che mi vuole un contatto, per esempio, con lui stasera, lui ha detto che mi sta a budgettare i suoi studi di 35 anni, e ha detto 36 anni, aspetta, spiegami.
No, beh, adesso Alessandro.
Ma finito, guarda mio.
Sì, dai, due secondi,
E ho detto che come vuol dire? Che mi fai
va bene, dai, casomai mi chiami. Va bene, ciao.
No, ho detto questo. Che le leggi greche, quelle leggi sociali e conquiste sociali, me le ha impegnate nella solitudine a difendermi dal mostro, come si chiama il mostro? Il mostro si chiama quello quello di prati, quello di sopravvazione, quello di essere compagno di triste, ben che sia in solitudine. Ecco, allora mi sono difeso con la legge Gracchi questo, perché la legge Gracchi mi dà il diritto dei conquisti sociali. Per questo motivo mi non accetto il vostro giudizio, ma mi appello ai tribunali per far difendere i mettusi, per far difendere la mia famiglia, per difendere i miei diritti contro i sociali e collettivi.
Perfetto, grazie Alessandro.
Ciao.
Ciao. Sì, ecco, una cosa appunto che voglio anche aggiungere, dicendo appunto che la liberazione pagana, la liberazione del monoteismo è essenziale. Faccio un'altra citazione sul discorso appunto di James Hillman, sempre dalla Politica della Bellezza, e dice: a proclamare morta l'anima del mondo fu uno scapolo, soldato, gentiluomo francese, educato dai gesuiti, Cartesio, quando la definì rex extensa. Fuori, così come ogni cosa in questa stanza, compresi i nostri corpi, non c'è altro che materia morta. Cartesio, ma forse prima di lui 1500 anni di cristianesimo, ha ucciso il mondo trasformando in una massa priva di anima, un campo cosparso di rifiuti. Cartesio e i cristiani hanno inventato rifiuti, inquinamento e anche lo shopping. E l'anima non può liberarsi finché non riesce a liberarsi dal cartesianesimo e, lasciatemelo dire, dal cristianesimo. Questo lo dice James Hillman, che è uno dei maggiori filosofi junghiani contemporanei, cioè questo è significativo. Ma dice appunto che Cartesio e i cristiani hanno inventato rifiuti e inquinamento. Cioè, nel senso che proprio il fatto di creare qualcosa che è di nocivo per la vita, di qualcosa che non è utilizzabile, è caratteristico di ogni monoteismo. E lo stesso appunto Hillman lo dice chiaramente, che questo che ha ucciso il mondo e che lo ha trasformato in una massa priva di anima, in un campo cosparso di rifiuti, e sono stati 1500 anni di cristianesimo. Di conseguenza, questo nostro sentire non è solo il nostro come pagani, ma è anche il sentire di tutti quanti che si liberano dalla follia del monoteismo. Sì, pronto? Pronto? Niente, il nostro ascoltatore ci ha ripensato e di conseguenza forse era un po' timido o intimorito. E un'altra cosa appunto che voglio rispondere sempre sul tema della violenza, che appunto si dice che i nostri temi sono forti, sono violenti. Voglio sempre utilizzare una citazione di Hillman. Sì, vediamo. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Francesco. Ciao. Paolo.
Ciao Paolo.
Posso rispondere all'ascoltatore precedente?
Sì, sì, sì. Vai pure.
Se te credi a Giove, guarda,
sì.
Che noi altri non crediamo agli dèi, ma onoriamo gli dèi. Per esempio, quando io personalmente ho l'influenza, sono ammalato, non è che mi metto a pregare Gesù Cristo, ma vado a letto e mi abbandono nelle braccia di Ipnos. Ipnos era il dio del sonno, il dolce fratello della morte, il dolce fratello di Thanatos, che per un po' ci affranca, ci libera dalla vita, per poi restituirci ad essa. Ebbene, questa meravigliosa energia che ci rigenera, che ci ridà la carica, che ci cura dalle malattie, i nostri padri greci la chiamavano divinità. E noi che siamo pagani continuiamo a chiamarla divinità. Ecco. Altro esempio, quando fai una cosa con entusiasmo oppure no?
Sì.
Entusiasmo deriva dal greco enthusiasmos, che significa ripieno di divino furore. Ecco, cioè non è che noi adoriamo gli dèi, onoriamo gli dèi, onoriamo il sole, anche se sappiamo che è il sole e di noi non ce ne può fregar di meno. Però non è Gesù che ci matura la frutta, il grano, è il sole, questa energia meravigliosa. Per quanto riguarda la libertà di scelta, no?
Sì.
Che scelta avevano il popolo dei Maya, degli Aztechi, degli Incas, quando sono andati con su una mano la spada e sull'altra mano la croce, perché seguivano alla lettera l'insegnamento del loro profeta: chi non è con me è contro di me. chi non è con me e contro di me è una frase terrificante.
Sì.
È una frase terribile. È la morte della libertà del pensiero, della cultura, della filosofia, dell'arte. Chi non è con me è contro di me. Cosa c'è di peggiore?
Niente.
Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Ciao Francesco.
Ciao, ciao, ciao. Beh, diciamo che giustamente l'amico Paolo ha detto chiaramente questo, che noi appunto non abbiamo bisogno di adorare o di credere, ma noi percepiamo e onoriamo il mondo. E il fatto è che noi percepiamo il mondo e lo onoriamo, riconosciamo tutto quello che l'atmosfera e Giove fa per noi. Il fatto che il Sole appunto, che esista un pianeta come la Terra, potrebbe anche non essere importante, è fondamentale che noi gli riconosciamo questa importanza. E il Sole ci aiuta ed è benefico non certo perché è stato creato, ma perché è capace di percepire e fa la sua natura e segue il suo impulso e ci è di aiuto.
Sì, pronto?
Pronto, scusa Francesco,
sì.
Posso intervenire?
Sì, sì,
ho
sì.
Sentito che la persona mi ha chiamato in causa, io rispondo. Posso?
Sì, vai pure.
Io dicevo la persona di prima, io non gioco con nessuno, non con, né con i pagani e neanche con i cristiani. E voglio dire un'altra roba, io quando mi sento male non prego né a Giove, non per farti un'offesa.
Sì, ma sono bravo, mica mi offendo.
Non prego né a Dio, ma prego mia madre, invoco mia madre, lo spirito di mia madre. E mi sento bene con il mio stesso spirito.
Sì, beh, esistono sempre delle forme, diciamo, esistono delle forme di autosuggestione che sono magiche.
E dopo ho detto io non credo, né, non è che io non voglio credere, non credo a
sì,
nessun Dio.
Ma noi non proponiamo nessun credo, non proponiamo nessuna fede, non proponiamo...
No, siccome il Signore di prima ha detto che io rispondo, che qua, io non ho detto che tu sbagli nella tua re, perché tu apprezzo quando hai parlato prima, però... Ho detto cadi sempre su quel tragico fatto dei cristiani.
Purtroppo non possiamo prescindere da 15 secoli di dominazione cristiana. Cioè, ho letto prima una frase di Hillman in cui dice che finché non ci liberiamo dal monoteismo saremo sempre condizionati. Cioè, lo dice uno dei massimi psicologi di area contemporanea attuale e dice chiaramente, dice l'anima non può liberarsi finché non riesce a liberarsi dal cristianesimo.
Sì, cioè, ho detto io, per rispondere alla persona di prima,
sì, sì,
lui
sì.
Quando si sente male prega a chi vuole lui perché sente di star bene.
Sì.
Io invoco mia madre, cioè non la prego neanche,
sì.
La invoco, faccio il nome mamma e mi sento già bene.
Sì, sì, ma
cioè, e non vado né
ognuno ha la propria sensibilità che va rispettata e va considerata.
Sì, per carità, io rispetto tutti, però ma non gioco con nessuno. Perché
vabbè.
Quando sto bene con me stesso sto bene con tutti.
Sì, ma se tu fai una scelta individuale che si chiude nella tua esistenza,
vabbè,
è fattibile. Non c'è un problema, dai, non devi scusarti.
Ciao.
No, quello che noi diciamo, noi non diciamo agli altri che devono lottare, diciamo potete anche arrendervi, potete anche non affrontare le cose, potete non agire con violenza, vabbè, è una scelta vostra, nessuno ve lo impone. Allora, io voglio anche dire una cosa, visto che si parla sempre di rabbia e di violenza, voglio prendere un'altra citazione sempre dal libro di James Hillman, La politica della bellezza, e dice «La rabbia è particolarmente importante a questo proposito. Vi ricorderete infatti che Zeus, cui i fratelli e le sorelle, vinse la battaglia i titani e i giganti. Sotto il segno di Marte, Ares, il dio della rabbia, dell'intensità, della furia di battaglia, se come in molte teorie definiamo l'emozione come un'azione trattenuta all'interno dell'organismo, allora le emozioni vogliono fare quello che dice la parola stessa, ex muovere, cioè uscire fuori. E la rabbia, in realtà, la violenza interiorizzata e frustata. La violenza allora diventa l'emozione primaria. Quando le si impedisce di agire, di uscire fuori, diventa ira, collera, rabbia. Riconosciamo dunque che la violenza ha un'intenzione sociale. Ci porta nella mischia, nell'impegno comunitario con le nostre sorelle e i nostri fratelli. Mette in rilievo gli attacchi alla morale e le offese all'estetica. Ruggisce nella protesta. Come diceva Stevens, il leone ruggisce al deserto esasperante. Ripetiamo questa frase che è significativa di Ivan. Riconosciamo dunque che la violenza ha un'intenzione sociale. Ci porta nella mischia, nell'impegno comunitario con le nostre sorelle e i nostri fratelli, mette in rilievo gli attacchi alla morale e le offese all'estetica, ruggisce nella protesta. nel senso che appunto il fatto di percepire il deserto esasperante creato dal monoteismo ci obbliga, per chi lo sente, per chi lo percepisce, per chi lo vede, a reagire. E questo appunto può essere anche fonte di rabbia, di violenza, però dobbiamo reagire. E il nostro reagire non è qualcosa di impositivo, ma è un richiamare, un risentire, un evocare chi ci è simile, e chi ci è simile riconosce questo. Già Nietzsche diceva una cosa fondamentale, che il deserto cresce e guai a colui che in sé ce l'ha dei deserti. E il deserto appunto è la caratteristica unica di tutti i monoteisti, quella di creare il deserto. Pensate che ancora adesso i monoteisti fanno esercizi spirituali, parlo dei cattolici, quindi si chiama fare il deserto interiore. Ma cosa c'è di peggiore del deserto interiore? Di non avere nulla, di essere vuoti, di essere privi di tutto. Certo che se ci abbandoniamo a queste follie del monoteismo che ci invocano il deserto, ci invocano il vuoto, la nostra vita sarà un fallimento esistenziale, non avrà più nessuna possibilità di realizzarsi. Certo, uno può fare anche questa scelta, ma ricordate che rinunciare alla propria dimensione, alle proprie capacità, alla propria volontà, alla propria conoscenza è sempre un danno, prima di tutto individuale, vabbè, e che è una scelta anche masochistica, ma anche un danno collettivo, proprio perché impedisce di entrare in contatto con i fratelli, con le sorelle, con il mondo. Cioè il fatto di agire, di essere violenti, implica sempre che è un richiamo sociale. E come diceva appunto Hillman, quando noi siamo violenti o sembriamo che sia rabbia, è sempre un richiamare un'attenzione sulle cose. Nel senso che le cose non sono neutre, le cose non sono insignificanti, le cose non possono essere tralasciate, abbandonate o non curate. Tutto va seguito, tutto va ascoltato, tutto va interpretato, tutto va conosciuto. E di conseguenza, quando il monoteismo ci chiede di rinunciare alla nostra anima, alla nostra essenza, alla nostra vita, noi non possiamo dire sì, è così, noi dobbiamo imparare a reagire, dobbiamo imparare a reagire anche in maniera violenta se necessaria, in maniera forte. Ma il monoteismo ci chiederà sempre questo, cioè sempre quello di rinunciare a noi. E noi questo non lo possiamo concedere, questo noi non lo possiamo fare, questo noi non lo vogliamo fare. Faccio una piccola pausa, mando la pubblicità così ci prendiamo avanti, poi do il via alle telefonate. Io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Allora, terminata appunto la pubblicità, torniamo appunto in diretta. Abbiamo ancora 13 minuti, i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838. Allora, io appunto voglio fare una segna stampa un po' particolare questa sera e voglio appunto dare una dimensione della distanza che può esistere tra come si interpreta il paganesimo e come si interpreta il monoteismo, cioè com'è il monoteismo. Allora facciamo una segna stampa un po' particolare. Qui sotto mano appunto ho l'Osservatore Romano di giovedì 22 agosto 2002 e commentiamo solo la prima pagina e che dà la dimensione appunto di come percepisce in negativo il monoteismo. E ora c'è appunto, parla dell'udienza generale di Giampaolo II e dice, testuale, alla Madonna chiediamo di accendere nei cuori la scintilla della grazia di Dio, aiutandoci a trasmettere al mondo il fuoco della divina misericordia. E questa frase dice significativa, cioè nel senso che noi non siamo capaci di accendere qualcosa nell'anima dell'uomo, nell'anima del mondo. Chiediamo la miseria, chiediamo la pietà, chiediamo qualcosa affinché Dio voglia concedersi, se è buono, la possibilità di avere una fiammella e di accendere nel cuore di uomini la scintilla della grazia di Dio. Ma rendetevi conto di questo, cioè nel senso che qui si parla sempre di scintilla. Noi sappiamo che è essenziale sempre accendere un fuoco, ma accendere un fuoco non si pensa mai all'innesco, si pensa sempre al fuoco che viene acceso, alla grandezza del fuoco. A noi non importa mai come accendiamo un fuoco, nel senso che qualsiasi cultura dà dei rituali di accensione. Questi rituali di accensione sono fondamentali per il fuoco che si andrà a creare. Quando avremo di fronte a un fuoco enorme, per noi è secondario percepire l'origine o l'innesco di questo fuoco, ma soprattutto in ogni cultura si dice che è l'uomo che è il facitore del fuoco, che riesce a controllarlo, riesce a produrlo. E qua di fronte abbiamo la prima affermazione che fa Giampaolo II, che dice che chiede sempre agli altri, sempre per terze persone, perché non si può chiedere nel monoteismo a Dio. Chiediamo alla Madonna che chieda a Dio che ci dia qualcosa, cioè nel senso che si faccia la carità. E poi dice chiaramente che nell'invito del monoteismo, dice sempre l'Osservatore Romano, dice, parla del creatore e del redentore, cioè nel senso che l'uomo non è capace di far niente. Ma rendetevi conto che si parla di un creatore che crea un qualcosa e che poi deve mandare un redentore per correggere la sua creazione, per correggere quello che ha creato. Ma rendetevi conto dell'assurdità, della stupidaggine di una simile affermazione, come tu crei un qualcosa, poi non sei capace di modificarlo e mandi un redentore. Ma rendetevi conto dell'affermazione che è assurda, si parla di un creatore e di essere poi di un redentore. Perché l'uomo non è capace di generare niente secondo il monoteismo. Secondo appunto il monoteismo noi siamo sempre abbandonati, persi nel mondo, e se non viene qualcuno a salvarci siamo fregati. Questo è l'Osservatore Romano di oggi, giovedì 22 agosto 2002, in prima pagina. Di conseguenza potete anche rendere conto. Poi ci vengono a dire, e se ad esempio ci vengono a raccontare, che è fondamentale che ci dicono che i missionari sono buoni per la carità. Bene, l'Osservatore Romano parla oggi di fantasia della carità. Beh, io non ho capito cosa sia la fantasia della carità, perché penso che chi è in bisogno di carità non si vada a preoccupare della fantasia. Ma poi dice sempre l'Osservatore Romano: essere vicini e solidare con quanti soffrono. Non dice che noi dobbiamo lavorare per togliere le condizioni di povertà e di miseria, dice soltanto che noi dobbiamo essere vicini e solidali, ma non che dobbiamo togliere le cause della povertà o della sofferenza. Ma poi dice un'altra cosa, e parla di mysterium iniquitatis, cioè presente nel mondo, e dice che l'iniquità nel mondo è un mistero, e come un mistero per un uomo non è comprensibile, non è ammissibile, non è affrontabile, e dice chiaramente che è un mistero. Ma quanti misteri ha il monoteismo, quante follie ha il monoteismo che ci parla sempre di mistero? E perché ci parla di questo mistero iniquo e poi non dice fate qualcosa per cambiarlo? Dice soltanto in questo mistero iniquo voi dovete soltanto essere vicini a chi ne è sottomesso, a chi ne viene sempre frustrato, a chi ne viene tolto qualcosa, ma non potete fare niente, cioè dovete rassegnarvi al mistero. D'altronde si parla appunto di mistero di iniquità, ma loro parlano anche di mistero della fede, di altre cavolate del genere, e questo è sempre di parlare con mysterio iniquitatis presente nel mondo, è l'Osservatore Romano di oggi, giovedì 22 agosto. Allora, sempre dice che i cristiani devono avere la comunità d'amore nella sofferenza, ma non dice che dobbiamo cercare di lottare per togliere la sofferenza o per affrontare la sofferenza, ma che dobbiamo soltanto condividere la sofferenza. L'ascoltatore che dice che noi siamo stati gettati, creati nel mondo in un mare di sofferenza. E allora, poi cosa dice alla fine, sempre la prima pagina dell'Osservatore Romano di giovedì 22 agosto? Dice chiaramente che bisogna chiedere a Maria, sia Maria ad ottenere per tutti il dono dell'unità. Ecco, un'altra cosa, affermazione che è chiara, nel senso che noi dovremmo sempre essere uniti, avere un pensiero unico, una dimensione unica, un valore unico, e di conseguenza bisogna portare l'uniformità nel mondo, il livellamento assoluto, l'unico pensiero, l'unica religione. Ma tra l'altro loro dicono sì, noi non possiamo ottenere questo, sia Maria ad ottenere, cioè a imporre a tutti questa unità. Anche chi non vuole questa unità, anche chi vuole la propria differenza, anche per chi vuole mantenere la propria identità, no, allora non interessa, l'importante è di vedere il loro Dio come un rullo compressore che affronta la vita, che affronta l'esistenza e va a livellare tutto. E questo lo si può leggere chiaramente nella prima pagina dell'Osservatore Romano di giovedì 22 agosto 2002. E logicamente, se non siamo capaci di comprendere cosa porta il monoteismo e cosa porta la visione cattolica contemporanea in questa città, in questo paese, in questo nostro Stato, non ci renderemo mai conto che alla fine la volontà unica di tutti i monoteismi è quello di creare il gregge, di avere il buon pastore che amministra, che livella, che uniforma, e che il buon pastore che non gli frega niente di quello che voi fate, di quello che voi siete. L'importante è che voi siate uniti, solidali nella miseria, ma che non fate niente e non vi chiedete perché esiste la miseria, chi genera la miseria. Di conseguenza per loro le cause non vanno mai rimosse, non va mai affrontato il problema. No, dovete soltanto condividere, dice il monoteismo, la povertà, la sofferenza degli altri, compatirli. Ma non dovete fare niente, anche perché ci penserà Dio. Logicamente questa è la visione del monoteismo, è una visione terrificante, è una visione veramente allarmante, e non è la visione del Medioevo, è la visione che offre l'Osservatore Romano di oggi, giovedì 22 agosto 2002. E pensate a questo che vi dico sempre, che i monoteismi sono tutti uguali, non esiste differenza tra il monoteismo ebraico, islamico, cristiano, cattolico. La loro volontà è sempre quella di portare a un'unica fede, ma portare a un'unica fede significa che bisogna livellare tutto e controllare tutto e non ammettere nessuna differenza. E quando non si ammetterà nessuna differenza, cosa si farà? Verso chi sceglierà di essere differente, di pensare in maniera diversa, verso chi dice la mia sensibilità mi porta verso un'altra regione del mondo. I monoteisti hanno una sola risposta, creeranno nuovi roghi, creeranno l'inquisizione, creeranno nuova sofferenza. D'altronde loro devono fare le ragioni di Dio, la volontà di Dio, devono portare all'unità. E pensate appunto che questo richiamarsi all'unità è sempre terrificante, perché ricordo sempre che appunto sull'Osservatore Romano di oggi, giovedì 22 agosto, si dice sia Maria ad ottenere per tutti il dono dell'unità. Bene, l'unità della fede. Ma voglio ricordare che nel febbraio dello scorso anno il Vescovo di Vienna è andato alla teologia, è andato all'Università Teologica Musulmana di Teheran e lui ha parlato di un'unica famiglia, in cui sia un'unica famiglia, si parla, si discute, ma è un'unica famiglia, cioè un'unica realtà. Benissimo, perciò pensate che non esiste lo scontro tra il monoteismo islamico e il monoteismo cristiano, ma esiste soltanto il fatto di sentirsi un'unica famiglia che agisce con uno scopo ben preciso, che è quello di sottomettere tutti, di avere essa una famiglia che va ad amministrare, che va a gestire, che va a controllare, che va a livellare e che domina gli altri, perché non si dice che gli altri sono differenti, no, loro sono la famiglia, loro sono la famiglia unita, loro sono la famiglia dei buoni pastori, voi siete le pecorelle devono stare dentro il gregge, le pecorelle se non ascoltano, se non seguono il buon pastore vanno picchiate, vanno bastonate, le pecorelle quando non servono più o quando sono altre cose possono essere macellate. E ricordatevi che di fronte a queste cose non si può rimanere indifferenti, non si può non ascoltare, non si può non vedere, non si può non sentire. E chi sceglierà di non osservare, di non vedere, commetterà un crimine verso la propria esistenza, e di questo ne pagherà privatamente, ma creerà anche un crimine verso la comunità, verso il suo popolo, verso il suo Stato, verso la sua nazione, verso il mondo intero. Allora pensate che quando voi rinunciate a combattere il monoteismo, quando voi rinunciate a qualcosa nella vostra esistenza, quando voi rinunciate alla vostra capacità, quando voi rinunciate alla vostra intelligenza, al vostro sentire, commettete un atto di criminalità. Andate a sopprimere, ad annientare qualsiasi esistenza, date un contributo, voi chiamatelo involontario, ma alla fine diventa cosciente, verso chi vuole uniformare e livellare il mondo. E questo, il livellare il mondo, è la pretesa di ogni monoteismo, è la pretesa di tutti i monoteismi, che lo ripeto, sia il monoteismo ebraico, islamico, cristiano, cattolico, alla fine è quello di livellare. E pensate che i monoteisti per livellare utilizzano i mezzi più violenti, utilizzano l'abbattimento degli alberi, la distruzione dei templi e usano i roghi, preferiscono annientare le persone. Qua, d'altronde siamo già tutti livellati all'interno della visione monoteistica, il fatto stesso che ci veniamo ritenuti peccatori, e per loro siamo peccatori che nasciamo con un peccato originale, è già significativo in questo. Bene, io vi saluto, Stefano è già qua, mancano 2 minuti, mando la sigla e noi ci risentiamo giovedì prossimo ci dovrebbe essere anche Claudio. Ciao a tutti.